vivo non sono più. Sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore. Sono polvere, la storia, il vento mio. Per portarmi dove non lo so, su questo treno vecchio come il silenzio, come il dolore, e ascolto le grida di un odio lontano, di una condanna che non so capire, stringendo forte tra le mani la speranza di non morire, ma è così semplice, fa troppa paura questo bisogno di respirare, perché tutto possa finire. Per non tornare sui padri, ma io non ti sento più. E tu mi guardi, ma io non ti vedo più.
E martedì 4 dicembre di questo quinto anno di Maldestra e trentesimo di Onda Rossa. Iniziamo con un ritardo anche più inusuale del solito, questa nuova puntata appunto dell'osservatorio sulla estrema destra e sul neofascismo di Radio Onda Rossa, e a questo punto, dato il ritardo, entrerei proprio nel vivo della nostra trasmissione, dei temi che andremo a trattare oggi. Abbiamo in collegamento una delle nostre voci più consuete, la nostra voce nordestina, che quest'oggi ci darà un quadro di una questione che si sta aprendo all'interno dei comuni dell'Interland padovano e del Veneto, della provincia veneta, in merito a una iniziativa da parte di alcuni sindaci della Lega in merito di definizioni di cosa significa essere cittadini in una delle regioni più economicamente più avanzate di questo paese, e al contempo una zona che purtroppo produce, specialmente le amministrazioni locali, un esempio di esempi di intolleranza che si vanno appunto a concretizzare alle urne con le elezioni di questi personaggi nei consigli comunali. Pronto, ci senti?
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. Bene, penso hai sentito l'introduzione, sì. Quindi appunto, dato che poi sicuramente ne saprai meglio di noi raccontare quello che è, come ci si sta vivendo questa scelta, quella che sembra quasi una provocazione, ma che poi probabilmente insomma è molto più grave, dato che motivata e sentita da parte forse anche di parti della cittadinanza che hanno votato queste persone, questa scelta rispetto a porre dei termini di reddito e di, se non sbaglio appunto, di reddito ai diritti di residenza e cittadinanza all'interno dei comuni come cittadella, se non sbaglio.
Sì, tutta la questione ruota intorno alle iniziative di alcuni sindaci della provincia di Padova, alcuni sindaci della Lega, che hanno voluto un po' rimarcare alcune cose anche rispetto al dibattito sulla sicurezza. Il Veneto adesso si vive un po' questa duplicità molto forte dal punto di vista della politica, così dei comuni, in alcune amministrazioni, specialmente di piccoli centri, cittadella, parliamo del centro più popoloso della provincia padovana, quindi una cittadina che fino adesso non era, diciamo, saltata agli onori delle cronache per moltissime cose, e poi ovviamente qui c'è un po' i due esempi principali, di due invece città, capoluogo di provincia, governate stabilmente, una da poco però con grande decisione, che è quella di Verona, di Flavio Tosi, e poi invece Treviso, che un po' è stato l'esempio urbanistico dell'amministrazione comunale della grande cittadina, portata avanti dalla Lega, prima con Gentilini e poi con questo sindaco Gobbo, che è un po' così l'ombra di Gentilini, perché Gentilini non poteva più essere rieletto e quindi Gentilini è semplicemente vice sindaco, e c'è questo sindaco un po' strafantoccio che continua un po' la linea di Gentilini. E quindi diciamo c'è questa frontera parte della Lega che in realtà fa questa prova di forza non soltanto con le altre città vicine, perché poi qui in Veneto, l'abbiamo detto spesso, c'è le politiche urbanistiche, le politiche così metropolitane non possono che essere dislocate a livello regionale, qui non ci sono centri così grandi da poter essere tenuti a sé, staccati dalle altre, qui ogni città deve purtroppo per fortuna far sinergia con le altre e quindi è chiaro che attività e così legislative di un singolo comune vanno ad incidere proprio su tutto il contesto regionale. È cominciata un po' questa vicenda da quest'estate con una Lega che voleva appunto rimarcare così anche tutto riguardo al dibattito della sicurezza, il proprio punto di vista che, come potete immaginare, non era certamente solidale e democratico, ma il sindaco di Cittadella, quindi, facendosi forza di alcuni emendamenti di alcuni decreti sia nazionali che regionali e sommandoli sostanzialmente, ha elaborato un nuovo sistema di cittadinanza, cioè lui per concedere la residenza a cittadini immigrati nella sua città praticamente fa un tipo di controllo che si basa su vari livelli. Allora, prima di tutto, quello che dicevi tu, che è l'introduzione nuova, che è questo di uno stipendio e un reddito minimo che la persona deve assicurare, perché da quello lui ne deduce la dignità della propria abitazione, della propria vita. Dopodiché c'è un controllo su i precedenti penali, che è una cosa assolutamente che poi è stata anche giuridicamente contestata, perché non è competenza del comune così valutare la fedina penale di una persona, e poi ovviamente lui pone come sempre il vivere in quel comune da diversi anni, eccetera eccetera. Però questa sommatoria di questioni con tutte anche dei parametri che non sono propriamente amministrativi, ha portato a elaborare la Lega questi progetti che sono stati presentati simultaneamente in tutti i comuni in cui governa, nel Padovano, e ovviamente ce n'è un modello analogo a Treviso e a Verona, e ha portato questo sindaco, che è il sindaco Ettore Bitonci, a diventare un po' il capofila di questa questione. La cosa un po' grave di tutto questo è che, al di là della campagna politica, se no fuori dalla Lega, il problema un po' è questo, cioè che il continuo legiferare sia a livello comunale che a livello provinciale, regionale o nazionale relativamente alla sicurezza, con questa isteria vera e propria sui problemi dei piccoli, della microcriminalità e quant'altro, dei reati di grande allarme sociale, ha portato al fatto che ci siano una serie di norme che, combinate insieme, possono consentire anche questo, perché questo, ricordiamo, della Lega non è più una battaglia spettacolare come potevano essere quelle di Gentilini o provocatoria, se non nel fatto che adatta semplicemente delle leggi già esistenti. Quindi questo è un po' il problema, che poi possano essere più o meno a discrezione del sindaco, più o meno di competenza del sindaco, ma è semplicemente, ed è questa poi la difesa che ne fa la Lega anche dal punto di vista giuridico, un applicare ciò che già esiste, ciò che già in possesso è nelle facoltà di un sindaco, attenzione un po' larga a queste norme, ed è questa un po' la vicenda problematica che ha portato questi comuni a fare anche delle manifestazioni di sostegno a Cittadella, anche molto partecipate. C'è stata una della Lega Nazionale che ha portato da Borghezio e Calderoli, a schierarsi al fianco del sindaco e a marciare sulle strade di Cittadella per rivendicare, come sempre, no i campi nomadi, no le moschee. Qui c'è stata anche una vicenda di alcuni consiglieri comunali della Lega che fanno praticamente questo maiale tour sui siti in cui i vari comuni danno, comuni di centro-sinistra danno per le costruzioni di future moschee o di futuri centri per immigrati, portando a spunto a spasso questo maiale per contaminarne il territorio. Altra cosa che è a livello molto più di provocazione, anche abbastanza sconfessata pubblicamente dai vertici del partito della Lega Nord, però che comunque avviene ordinariamente, oppure altre iniziative sempre a ruota Cittadella, perché poi lo stop nazionale alla Cittadella ha portato a una campagna assolutamente populista, in cui la Lega dice per bocca di sindaci, perché qui si sta parlando esclusivamente di sindaci, quindi anche questo è un altro tipo di questione. La Lega tende a stare molto in seconda fila e portare avanti gli amministratori di queste cittadine anche molto piccole, che dicono magari su cartelli affissi davanti al comune o cartelli luminosi nella loro città: noi non possiamo fare niente, cittadini lasciate la nostra città, italiani lasciate la nostra città, perché siamo in della criminalità e lo Stato non ci consente di fare niente. Quindi rimarcano insomma questo. Fondamentalmente.
Abbastanza sorprendente per una delle regioni dove immaginiamo, almeno insomma per comune sentire, una delle regioni dove più di altri forse la presenza degli immigrati è anche funzionale all'andamento dei, comunque degli impianti industriali, delle piccole e medie imprese che punteggiano la provincia veneta, e fa specie anche nel momento in cui appunto in qualche maniera la Lega anticipa poi quello che è stato un dibattito, insomma un argomento di dibattito quantomeno sentito, quello appunto di definire la possibilità, specialmente per quando no, il a caldo, come spesso succede sui media di questo paese, a caldo sul corpo di una vittima, insomma di una tragedia, no, si consumano un po' quello sciacallaggio politico di cui i vari format eccetera televisivi ci hanno abituato, ed era quello appunto il dibattito intorno a definire intorno ai parametri del reddito, della presupposta dignità che una persona dovrebbe portarsi dal proprio paese di origine, anche se questo poi magari si adatta appunto dei paesi più disastrati del nostro continente, come nel caso della Romania, in qualche maniera debba essere il metro nel quale accettare o meno, insomma in qualche maniera sarà che il dibattito forse politico ha assunto i toni, si è riadattato a un linguaggio forse più consono alla Lega Nord, a quella Lega che insomma anzi negli ultimi anni aveva anche in parte per esigenze no di visibilità anche abbassato alcune volte i toni. Evidentemente la politica è riuscita a ritornare indietro a quel linguaggio, a quei contenuti che insomma di cui per esempio uno come Calderoli o Borghezio no, erano comunque stati anche un po' a volte dei battitori liberi all'interno di questo partito. È abbastanza inquietante no, vedere che poi si sente un'assonanza anche con qualche giorno d'anticipo, perché la notizia dall'altro è di qualche settimana fa se non sbaglio.
Sì, la cosa sta continuando, ogni giorno c'è un comune che si aggiunge a questa specie di consorzio di comuni della Lega o sindaci dell'Alleanza Nazionale, anche parliamo un po' di tutti generalmente sindaci così del centrodestra, che si aggiungono a questo gruppo e dice noi stiamo anche per sostenere il sindaco di Cittadella, noi presentiamo un'analoga legge cittadina, un analogo decreto cittadino nella nostra città.
Va bene.
Quindi è una cosa che si estende sostanzialmente ed è anche un punto di vista appunto che ripeto un po' nuovo almeno su questo territorio per la Lega, che era abituata più a magari giocare da un gruppo di opposizione o da forzare la piazza con così fiaccolate o cose del genere, ma se appunto mette in prima fila i sindaci col tricolore che chiedono invece dal punto di vista meramente amministrativo maggiore forza, perché è un po' quello che li caratterizza in questo senso ed è quello che poi caratterizza per esempio uno come Flavio Tosi a Verona, è l'estrema decisionalità. Ormai i sindaci sono in grado con i vigili o altro di poter tranquillamente sgomberare che siano spazi, baraccopoli o così abitazioni con la massima tranquillità senza neanche passare per le questure che magari sono più restie perché hanno un controllo anche politico nazionale maggiore, e quindi questo un po' rivendicano un'azione amministrativa che sia finalmente in grado di sconfiggere la criminalità che però è senz'altro frutto di questo clima che non certo non dipende dalla Lega Nord ma dipende insomma da ben altri partiti,
come dicevamo è sentito appunto trasversalmente sia nelle forze politiche sia nelle aree geografiche delle province d'Italia. Insomma, il discorso anche quello che dicevi giustamente sulla richiesta di maggiore decisionalità da parte delle singole autorità amministrative, anche qua appunto era uno dei temi scottanti insomma della discussione intorno a quello che insomma ha preso forma come il pacchetto sicurezza. Quindi ovviamente penso che ci continueremo a aggiornare, dato che è una questione che va affrontata, si sta affrontando anche insomma anche se con diversi linguaggi, diverse pratiche, comunque è al centro anche di molte campagne, insomma, si stanno iniziando ad aprire delle campagne. Speriamo che da parte, insomma, dei compagni, anche di chi non ci sta a questo modo di intendere, di intenderci, poi di intendere tutti e quanti i cittadini di un paese, insomma, e speriamo di poterci sentire a breve per raccontare anche iniziative, diciamo, no, non solo di sostegno, ma anche di contestazione o di critica o di proposizione di modelli altri di abitare, di vivere le città. Ma appunto forse a Roma abbiamo questa centralità della metropoli, comunque della grande città, con le sue esigenze e contraddizioni. Immagino che è ovvio che dalle vostre parti ci siano anche diversi modi di intendere appunto un territorio, anche anche in quel contesto, magari contesti più piccoli, dove però appunto si possono, nonostante magari un benessere più o meno diffuso, più alto rispetto che in altri punti d'Italia, comunque alcune forme del alcuni linguaggi del disagio rispetto e dell'intolleranza assumono bene o male gli stessi toni.
Certo.
Va bene, allora ci sentiremo, insomma, a breve, speriamo. Va bene?
A tutti.
A te, ciao.
Chiaro, io le vedo le puttane sulla strada, la gente senza casa, i miei senza un futuro, ho gli occhi bene aperti, politici arrivisti, arretrati, siamo troppo diversi, io lo vedo come vivono le persone in questa mia nazione, perciò rifiuto il vostro tricolore, rosso come il sangue di Giorgiana Masi, bianco come la coca dentro i vostri nasi, verde come l'erba che la legge nega, il mio paese se ne frega, rosso come il sangue di Carlo Giuliani, bianco come la chiesa e le sue lunghe mani, verde come le della Lega, il mio paese se ne frega.
E non poteva esserci stacco musicale più adatto prima di riprendere il corso della trasmissione. Trattare appunto la questione delle città, di come i sindaci vengono investiti, vogliono essere investiti di un'autorità decisionale maggiore, di una richiesta, insomma, di provvedimenti immediati sempre più gravi, sempre più orientati verso il restringimento o comunque la definizione entro limiti molto stretti dei diritti di cittadinanza, intorno poi a quelle che sono fondamentalmente delle paure anche orchestrate, nel senso problemi reali ma amplificati alla richiesta, fondamentalmente a richiesta di dei media, richiesta dei poteri politici, eccetera. È un po' appunto, diciamo, tema di discussione anche di movimento. Ci sono comunque dibattiti aperti anche in seguito ai gravissimi fatti dell'11 novembre, la morte di Alessandri per mano di un agente di polizia, ma come tutto quello che è accaduto in seguito, comprese appunto le pesantissime denunce, i pesantissimi accolli giudiziari a chi è stato fermato negli scontri della domenica sera. Per questo, per appunto riportare un dibattito di questo genere per le strade, nelle piazze, il 28 ottobre ricorderete il laboratorio antifascista di cui abbiamo ampiamente trattato da questi microfoni, aveva lanciato una data, quella del 12 dicembre, come data di memoria, ma anche data anche attualizzata nei termini della famosa strategia della paura che adesso imperversa sui mezzi di comunicazione e nel dibattito politico, che esprime forze praticamente politiche nate quasi ad hoc, che iniziano a affacciarsi con maggior credibilità adesso. Vediamo la Lega che un po' riproduce un linguaggio aggressivo e xenofobo di una volta, la destra, la stessa fiamma tricolore che passa dal ribellismo futurista al partito d'ordine, in men che non si dica. Insomma, tutte queste prodotti malati, insomma, prodotti marci di un dibattito che assume sempre di più la giustificazione dell'emergenzialità e la legittimazione della discrezionalità delle forze di polizia nel trattare fermati, eccetera, sarà appunto tema di denuncia in una giornata, quella del 12 dicembre, che vedrà nella città di Roma comunque diversi appuntamenti. Sicuramente è importante sarà il presidio del pomeriggio a Piazza Fiume. Ricorderete, già l'anno scorso in quella piazza eravamo andati contemporaneamente con Milano a denunciare le attività commerciali di Delfo Zorzi, uno dei più importanti fra i inquisiti per la strage di Piazza Fontana. Ricorderete, alla stessa maniera ha prosciolto nel 2004 con l'ennesimo schiaffo alla memoria di questo paese, ma anche appunto al ricordo dei 16 morti di quella strage, ma di tutti i morti e di tutti i tentativi di colpo di Stato e svolta autoritaria fattisi sulla pelle di persone innocenti, ma anche di compagni e compagne. La vicenda di Piazza Fontana si porta dietro automaticamente quella di Valpreda, di Pinelli, di tutti i capi espiatori finora che uscirono fuori di volta in volta. Vogliamo ricordare in quella data anche appunto il nostro no deciso a una sicurezza intesa solo come polizia e provvedimenti d'emergenza. Pensiamo che la sicurezza e la dignità delle persone passi attraverso condizioni di vita migliori e condizioni di vita che ci consentano la certezza di un futuro appunto a discrezione dei nostri orientamenti o delle nostre scelte individuali. Continueremo forse su questa linea in realtà la trasmissione, perché adesso andremo invece a sentire una corrispondenza che ci giunge da piuttosto lontano, dalla Russia, una corrispondenza che però... Pronto? Sì, scusate. Di dove queste scelte che mettono al centro il leaderismo, la personificazione della politica, ma anche appunto un certo modo di gestire il dissenso, cioè una maniera assolutamente intollerante, ha prodotto un successo elettorale importante per quello che ormai è un nuovo zar, Putin, che con un 64%, se non sbaglio, nelle elezioni per la Duma, ormai praticamente ha un partito che regge le istituzioni di tutto il paese, e su questo, sia per meccanismi culturali sia meccanismi politici che utilizza, in qualche maniera viene visto anche a modello per alcune formazioni dell'estrema destra italiana e mitteleuropea in generale. Quindi ne parliamo con a chi appunto in quel paese ci vive e vede con i propri occhi le condizioni del dibattito politico, e lasciamo la parola a lei se ci sente. Pronto?
Ciao,
pronto. Se hai sentito l'introduzione, ti lasciamo ovviamente insomma il tempo necessario per darci uno spaccato di queste elezioni, ma di questo paese in generale.
Guarda, è vero quello che dici tu, nel senso che poi avrete sentito le polemiche di questi giorni, più che di brogli per questa campagna elettorale, insomma il trionfo di Putin e di questo partito che non si può dire perché lui non è membro, che è Russia Unita, è stato un trionfo preparato più dalla campagna che poi causato da veri o presunti brogli, nel senso che è proprio una questione di accesso alla politica, accesso al dibattito pubblico, accesso alle televisioni per quanto riguarda le opposizioni, e poi è una questione di opposizione che si definisce in modo abbastanza difficile, nel senso che gli spazi sono già stretti di per sé, c'è, come dici tu, un trattamento intollerante della dissidenza, si è tornato a parlare di dissidenza perché le marce di cui avrete sentito parlare, che sono state represse, quelle di Kasparov, che poi è l'opposizione che davvero numericamente non conta niente, però non per questo non ha diritto a parlare, sono state chiamate marce dei dissidenti, quindi si torna a parlare anche di questo. E l'unico vero partito di opposizione che c'è qua, di cui poi in Italia non si parla mai, sono i comunisti, sono gli eredi del PQS, loro avevano un solido 14%, che non è niente male, dato il forte di cui vada attualmente il gruppo di Putin. E la campagna è andata in modo strano, nel senso che avrete sentito anche questo, da mesi si parla di un trionfo sicuro, un trionfo annunciato, e questo partito, Russia Unita e Putin erano talmente sicuri di vincere che il partito ha rinunciato ai dibattiti TV, alla tribuna politica praticamente, e quindi c'è questa situazione strana in cui nei dibattiti serali, che poi andavano in onda abbastanza tardi per i russi, tra le 11 e mezzanotte, c'erano molti esponenti dell'opposizione, anche di questa che poi ha preso veramente pochissimo, tra l'1 e il 2%, questi, i liberali, e dicevano anche cose molto critiche contro Putin, quindi questi erano precedenti, ma non li ha visti nessuno, l'Auditel è stato molto molto basso. Russia Unita ha rinunciato e quindi così ha fatto anche un po' a calare così molto mediaticamente l'attenzione verso questi, non perché non ci poteva essere uno scontro tra potere e opposizione nei dibattiti di TV. Parlo della TV perché la TV qui è molto importante, i giornali sono molto poco letti ancora. E quindi però in cambio il garante per i media, visto che Russia Unita aveva rinunciato a questo spazio, gli ha dato una fetta molto grossa, non mi ricordo quanto, gli ha regalato un 30% in più degli spot pubblicitari, e quelli vanno in onda a qualsiasi ora e sono un martellamento, insomma la campagna è stata molto intensa. Quindi questo come quadro generale. La cosa interessante, sì, appunto, è che poi delle cose critiche venivano dette, ma molto le poche persone le hanno ascoltate.
Senti, invece, nello specifico della campagna elettorale, noi già abbiamo parlato di Russia in altre puntate di questa trasmissione, più che altro per parlare di tutte quelle che erano le bande di strada xenofobe, trovando in qualche modo il legame in quella che è la cultura che serpeggia nella Russia di oggi, che è proprio fatta immagine del presidente Putin, quindi molto incentrata sul nazionalismo, sul recupero di tutta una serie di valori nazionalisti e patriottici che vanno dall'Unione Sovietica a Pietro il Grande e quant'altro, e chiaramente un'identità anche costruita molto sulla rigidità rispetto a tutta la questione cecena e dell'indipendenza delle varie regioni caucasiche. Quanto sono state presenti in questa campagna elettorale tutti questi temi e queste rivendicazioni?
Guarda, il patriottismo russo è stato molto molto presente, è stato il tema dominante assoluto, nel senso che la campagna proprio si è articolata un po' su questa dialettica qua, cioè amici della Russia, l'avrete visto, cioè gli oppositori, quelli che osavano criticare Putin, i comunisti, dobbiamo dire che direttamente non l'hanno fatto in campagna elettorale, e sono posti come opposizione, si pongono come opposizione, sono di fatto opposizione, ma stanno attraversando una trasformazione, non l'hanno criticato. E insomma, ti dicevo, il tema principale era questo, cioè chi è con la Russia e chi è contro la Russia, ed è diventato, si è accentuato talmente tanto che insomma la retorica, insomma, è stata tutta intorno alla grande Russia, l'idea di una Russia forte, che poi la Russia di Putin, ma addirittura di una Russia sola, isolata, che non ha bisogno di nessuno, nel senso che anche mercoledì scorso c'è stato, due mercoledì fa scusa, questo meeting che forse avrete visto anche sui telegiornali italiani, Putin allo stadio Luzhniki, che è quello delle Olimpiadi degli anni Ottanta. Ha fatto, insomma, riunito così, ha fatto venire un sacco di suoi sostenitori con bandiere, sembrava una convention un po' in stile Berlusconi, in stile americano,
qualcosa che abbiamo infatti ben presente,
e
in realtà come metodo di
attaccato gli oppositori, ha attaccato tutti quelli che vogliono distruggere la Russia di adesso, cioè da una parte molto molto il discorso sugli anni 90 come il male assoluto, e quindi gli anni 90 si identificano i liberali, ed è vero che per tutti i russi si identificano ancora con quello, e quindi l'ostacolo più grosso di quelle opposizioni lì è questo, nel senso che per i russi sono un ricordo assolutamente, un periodo assolutamente da dimenticare, e quindi loro hanno votato effettivamente contro questo, come gli ha indicato Putin. E dall'altra c'è stato, insomma, il patriottismo, questo è più difficile da spiegare, nel senso che il discorso sulla Cecenia non è stato minimamente affrontato perché era controproducente in campagna elettorale. L'idea di una Russia forte, non insomma, di quello non si è parlato molto, e nemmeno il discorso nazionalista nel senso etnico, perché quello a volte è presente anche nei discorsi di Putin, però in campagna lui abilmente non se lo è giocato. Gli unici che hanno parlato di questo invece, proprio anche dell'odio per lo straniero e il nemico, sono soliti quelli nazionalisti di Girinovskij.
Perché insomma non sono nuovi a questi
toni, loro se non calcano su quello non vanno da nessuna parte.
Ci chiedevamo anche ci chiedevamo anche in effetti quanto un paese che in questo momento ha una condizione economica, qual è la condizione economica nella quale versa la Russia, nel senso siamo abituati a vedere il ritorno, il stringersi intorno al senso della nazione e della comunità, ritorno di fiamma di questo nuovo nazionalismo in generale in Europa, specialmente appunto in luoghi dove le contraddizioni economiche determinano difficili condizioni, specialmente poi per gli abitanti, diciamo, aborigeni, possiamo dire. E quindi ci chiedevamo poi in effetti la Russia, che è anche al centro poi di questioni internazionali legate all'energia eccetera, quanto poi questo schema si ripeta anche lì, o quanto magari invece si tratti di insomma questioni anche diverse di attaccamento a delle radici storiche di altro genere.
Beh, si tratta anche di un'idea di Russia così un po' anche costruita molto da punti, di Russia di nuovo accerchiata, un po' c'era questa cosa della guerra fredda, se io non penso assolutamente che si sia tornati alla guerra fredda e che questa cosa fa comodo moltissimo anche all'America in questo momento, però effettivamente i discorsi che si fanno sono belli, però per la Russia insomma qui si parla molto di nemico americano, insomma è tornato non proprio l'antiamericano, però questa cosa serve molto a mobilitare l'opinione pubblica, la Russia è forte, la Russia è in boom economico e quindi tutti attaccano la Russia per questo, quindi i discorsi sulla democrazia sono solo un modo per indebolire Putin, un'invidia per una Russia tornata potente che può dettare legge, c'è anche un discorso che a noi italiani poi che ci piazziamo un po' in mezzo a questa cosa, fin dai tempi della guerra fredda.
Pronto? Pronto? Pronto?
No.
Ti sentiamo malissimo, adesso non ti sentiamo per niente, tra l'altro la scheda internazionale che ci consentiva di sentirti avrebbe, penso, a brevissimo terminato il suo credito. Pronto? E niente, probabilmente il collegamento è caduto. E contenti comunque di essere riusciti ad avere una panoramica intanto iniziale, adesso andremo avanti magari con un altro contatto, che se riusciamo a sentire una delle altre voci della nostra, diciamo, più abituali di questa trasmissione, riusciremo forse anche a dare ulteriori elementi, specialmente in relazione a quanto abbiamo già raccontato da questi microfoni. Intanto una piccola pausa musicale con gli Angelic Upstart Santinazzi. Questo anche per dire che evidentemente questa radio ha bisogno di sostegno economico, dato che non ci sono né sponsor né pubblicità che la sottoscrivono. Quindi partecipate numerosi alle iniziative di autofinanziamento, mandate versate qualche euro sul conto corrente 61 80 40 01, per intestata Radio Onda Rossa, via De Volsci 56 00185. Prima che finisca l'anno fate questo regalo di trentennale alla radio e sostenetela. Ma abbiamo già direttamente il nostro collegamento telefonico già in linea, e non so se hai già sentito quanto ci ha raccontato la voce che ci chiamava da Mosca, penso proprio dalla Russia, e di quanto...
No.
Pronto?
Me l'avete riassunto per sommi capi sulla campagna elettorale, se l'ho presa in corso.
Va bene, allora quindi penso, non so se avrai da attaccare già dei discorsi oppure se hai già qualcosa di, insomma, qualche altro ragionamento più anche relativo ad altro, ma che tiene dentro queste elezioni russe.
Ma diciamo che accanto, come dire, alle modalità con cui si è costruita la campagna elettorale, che già dicono molto insomma del personaggio Putin e della situazione politica in Russia, quello che forse si poteva aggiungere riguarda, diciamo, un po' il profilo complessivo, nel senso che rispetto alla percezione del fenomeno Putin in Occidente ci sono, credo, spesso delle difficoltà nel mettere insieme elementi apparentemente anche contraddittori. Mi spiego, credo che una delle chiavi, diciamo, del successo di Putin, ottenuto ovviamente anche con il ricorso a un sorvolo, diciamo, del sistema democratico, insomma è chiaro che la Russia in questo momento è uno dei paesi probabilmente che esprime una dimensione totalitaria nel modo più forte in Europa, con il controllo dell'opposizione, dei media, dell'organizzazione sindacale, dell'organizzazione politica, insomma, quindi praticamente una parvenza di regime democratico, che però diciamo riesce anche a costruire in parte un consenso, e diciamo la natura di questo consenso ci dice qualcosa che credo abbia molto a che fare anche con i temi abitualmente affrontati da maldestra, vale a dire la costruzione, diciamo, di un'identità che io non avrei dubbi, insomma, a definire di destra, con caratteristiche però abbastanza particolari che appunto non sono esattamente traducibili nelle forme che conosciamo in Occidente. Perché dico questo? Perché dopo gli anni di Yeltsin, in cui, diciamo, la destra russa ha
puntato tutto sulla sostituzione del vecchio modello sovietico, parlo per simboli in questo caso, con l'idea dello sbarco, diciamo, in Occidente, dell'arrivo dell'economia di mercato, e sul piano politico interno della riesumazione del modello imperiale zarista, quindi pre-bolscevico e quant'altro. Putin sta invece facendo un'operazione, diciamo, molto più acuta per quanto riguarda la possibilità di costruirsi consenso nella società russa, cioè facendo un'operazione che in parte era stata annunciata già dopo la caduta del regime da una serie di ambienti intellettuali di nuova destra, eccetera, che avevano posto, diciamo, il problema che la Russia, la tradizione millenaria della Russia, fosse una sorta di filo sotterraneo che legava insieme Pietro il Grande, gli zaristi, la grande tradizione ortodossa, via via fino al comunismo nazionale di Stalin, fino all'idea, come dire, di un impero in qualche modo sì segnato dal riferimento al socialismo, ma in realtà contraddistinto soprattutto dall'emergere dello spirito russo, quindi un filo sotterraneo che attraversava i secoli e che, come dire, rappresentava la grandezza in qualche modo di questo popolo rispetto al resto dei popoli slavi e rispetto anche al confronto con l'Occidente. Putin ha, diciamo, resuscitato tutto questo, tenendo insieme appunto quanto era stato fatto da Yeltsin con l'elogio, il cambio di nome delle città, il ritorno, diciamo, agli emblemi appunto pre-bolscevichi, con un'evocazione però anche della grandezza, quella meno complicata da gestire, quindi non si parla in alcun modo di, diciamo, vicende sociali, si parla soltanto di grandezza militare, si parla di grandezza etnica, identitaria, si parla di ruolo militare nel mondo della Russia, e diciamo ha fatto questo passaggio anche aiutato un po' dalla condizione internazionale, e si può dire che in qualche modo c'è stato da questo punto di vista un dopo 11 settembre russo, moscovita, contrassegnato da una parte dal fatto che si è identificato un nemico interno. Il nemico interno sono i ceceni, sono le popolazioni del Caucaso che a milioni vivono anche l'emigrazione verso Mosca, verso quella che era Leningrado, verso le grandi città dove spesso gestiscono, diciamo, un mercato del lavoro nero, un mercato un po' quello che accade, insomma, con l'emigrazione clandestina in Europa, che, come dire, di fatto rappresenta un pezzo più sfruttato del mercato del lavoro. E questo nemico interno, appunto, utilizzando la presenza di questi immigrati come una sorta di quinta colonna del terrorismo fondamentalista ceceno, dell'offensiva militare di quest'area politica, un po' sul modello di quello che è stato fatto negli Stati Uniti dopo l'11 settembre dall'amministrazione Bush, Putin ha costruito un consenso che ha, come dire, pagato ovviamente dei prezzi anche molto forti alle mani libere lasciate alla destra radicale. Non a caso, diciamo, questi ultimi anni hanno visto una serie di pogrom più o meno protetti dalle forze dell'ordine in Russia, dove i gruppi Bonez, gruppi neonazisti, eccetera, si sono lasciati liberi di aggredire, di uccidere. C'è stata una lunghissima scia di sangue in questi ultimi anni all'ombra, diciamo, del sistema di potere di Putin, dove i gruppi neonazisti hanno interpretato, diciamo, questa sorta di senso comune che gridava alla caccia al caucasico, al musulmano, per cui magari nei mercati rionali di Rompi di Mosca era facile appunto aggredire i commercianti ceceni e quant'altro. Questo,
e tra l'altro abbiamo assistito anche alla sistematica poi spoliticizzazione di tutte queste aggressioni, che poi in sede processuale venivano paragonate a poco più che atti di teppismo, no?
Sì, diciamo che la crescita esponenziale della destra radicale all'ombra del sistema di Putin è stata sempre vissuta più o meno come un mero fenomeno di ordine pubblico, riguardasse gli stadi, riguardasse i gruppi bonezzi, riguardasse appunto questa vera e propria campagna di odio e di morte che è stata fatta in parte anche contro gli antifascisti, peraltro, ma soprattutto contro gli immigrati. E devo dire che credo che a un certo punto il regime si sia anche accorto di che cosa stava accadendo, cercando di gestire direttamente lo sviluppo che è degli ultimi 2-3 anni di una serie di organizzazioni giovanili legate direttamente al partito di Putin, con un sistema di campi paramilitari, di addestramento, di mitologia che mette insieme Stalin e gli zar. È di questi giorni, diciamo, le foto di questi ragazzi sulla Piazza Rossa con le divise dell'Armata Rossa per cercare di parlare anche al pubblico, diciamo, nostalgico, insomma, dell'Unione Sovietica, eccetera. Indica proprio questo tentativo di gestire anche una parte di questo emergere, diciamo, di cultura radicale di destra, ultranazionalista, xenofoba all'interno stesso delle forze gestite da Putin. Tutto questo ci dice, credo in estrema sintesi, che in realtà la situazione russa è probabilmente quella, a livello europeo, intendendo insomma in questo sia l'est che l'ovest, quella in cui le culture neofasciste di destra radicale con diverse denominazioni, lì c'è di mezzo anche, come dire, l'ortodossia estrema, insomma il ruolo che gioca la Chiesa ortodossa, le manifestazioni contro i diritti delle donne, degli omosessuali e quant'altro, è probabilmente il paese in cui più, diciamo, la destra radicale si è legata direttamente, almeno in termini culturali, con il regime politico, con il paradosso che tutto questo viene talvolta veicolato anche mischiando, diciamo, la nostalgia dell'URSS con quella dello zar, la xenofobia con l'ultranazionalismo, la nuova contrapposizione con gli Stati Uniti come elemento appunto di vincolo interno della popolazione, eccetera. Da questo punto di vista è chiaro che le azioni fatte dalla polizia contro alcuni gruppi, peraltro non fortissimi, come tutta l'area, diciamo, nazional bolscevica di Limonov, sono più un'operazione di facciata, o anche il qualche raro arresto di leader neonazista è più che altro un'operazione di facciata, perché certo agli occhi del mondo bisogna pur sempre, no, far finta che questi sono epifenomeni che vanno cancellati. Il segno complessivo è però quello che, insomma, con qualche forse punto di esagerazione, però si potrebbe dire che in qualche modo se c'è una situazione, diciamo, di parafascismo in Europa oggi è proprio quella che si respira a Mosca, tenendo insieme appunto non soltanto la politica istituzionale ma anche diciamo la militarizzazione del senso comune, cioè l'uso della xenofobia come vero e proprio criterio di governo, di appoggio poi agli apparati istituzionali. Questa mi sembra la questione, e la cosa drammatica, e su questo io concluderei, è che rivedendo, diciamo, che cosa è successo negli ultimi 25 anni, praticamente questo tipo di percorso è quello che era iniziato prima della fine dell'URSS all'interno di alcuni settori del regime che diciamo puntavano proprio a un recupero degli elementi ultranazionalisti del comunismo sovietico, a dispetto di qualunque possibile tradizione internazionalista, per conservare il potere, e che si è, diciamo, nutrito in questi anni di una serie di incontri anche di importanti intellettuali della nuova destra. Penso alle tante visite, diciamo, di un personaggio come Alain de Benoist a Mosca, e di tanti intellettuali e comunque militanti della destra radicale europea che hanno visitato negli anni 90 più riprese, insomma, la capitale russa, compreso, diciamo, la genesi del cosiddetto progetto Eurasia, insomma, del mettere insieme i popoli bianchi dell'est e dell'ovest con una caratteristica anti-americana ma fortemente razzista, etnica, diciamo, e xenofoba, rappresenta in qualche modo la costruzione più concreta di un progetto politico di destra radicale che si sia visto in questi anni recenti in Europa. Ecco, la Russia forse si consente il lusso di poter mostrare sulla pubblica piazza ciò che probabilmente in altri paesi europei perlomeno non si riesce a far emergere con altrettanta nettezza. Da questo punto di vista Putin è il campione, insomma, di questo ruolo che può avere non più come ristretta cerchia di nostalgici, ma sul piano appunto di massa, anche di interpretazione della crisi di questi anni, l'ideologia della destra radicale.
Sì, infatti tra l'altro appunto la Russia offre tantissima carne da mettere sul fuoco, che purtroppo non riusciremo ad esaurire oggi, visto che il tempo stringe, sono già le 13.07, noi stiamo già sforando in realtà. Io non so se tu hai qualcosa da aggiungere, oppure se rimandiamo probabilmente ad un'altra trasmissione anche ulteriori approfondimenti.
Sì, direi che forse si può tornare magari ragionando proprio su anche sul tema delle culture politiche che sono finite, diciamo, dentro il sistema di potere di Putin, che appunto sono di varia matrice. L'interessante, diciamo, è comprendere come si possono intrecciare, perché credo che sia la sfida, no? Poi il problema che ci si può porre da sinistra.
Esatto, io rimanderei appunto ad ulteriori approfondimenti nelle prossime puntate. A questo punto ti saluteremmo.
Vi saluto anch'io, un abbraccio.
Un abbraccio a te, ciao.
E sulle note degli Angelic Upstarts chiudiamo questa trasmissione di Maldestra, ricordando l'appuntamento del 12, su cui evidentemente 12 dicembre torneremo martedì prossimo, dato che è l'11, quindi dedicheremo uno spazio apposito a questa giornata, vi ricordiamo, di memoria, ma anche di denunce, di critica al cosiddetto pacchetto sicurezza, ma in generale a quella cultura della paura del mostro sociale che viene agitata per giustificare le strette autoritarie e legittimare poi un utilizzo anche fuori luogo probabilmente delle forze dell'ordine per gestire il dissenso e in generale le contraddizioni di questo paese. Giustamente avevo dimenticato l'appuntamento, 12 dicembre a Piazza Fiume dal pomeriggio per denunciare le attività commerciali e gli interessi del signor Delfo Zorzi alias Roy Hagen e il suo negozio Oxus in questa città.